partita stanno facendo vedere adesso su NFL Network, però ci sono i Jaguars.
Ma allora, se ma... ci sono i Jaguars, secondo me è una partita di 10 anni fa.
C'è già Lawrence?
Ma c'è Doug Brown, cioè no, non c'è Urban Meyer.
Ma Doug Brown è il fratello di Doug Flutie.
Credo di sì, ma secondo me l'hanno adottato. Cioè non vedo una grossa somiglianza. No, dai, comunque è Chargers Jaguars. No, e sono a 1-14. Non spoileratemi che sono a 1-14 dalla fine.
Ma i Chargers quelli veri o quelli in affitto?
C'è uno col 5, chi è? Ah, che è Blake? Ma boh, no, non Morto, è Bortles. Sì. Comunque, Chargers in attacco. Chargers in attacco e Chargers... terzo e 8 dalle proprie 12. Palla a Eckler, credo, che col cavolo che ha chiuso il down.
Comunque, per colpa di Luca...
Non è che Twitch ci chiude l'account perché facciamo la cronaca.
Ma magari mi spoilerano anche... Ah, non era Eckler, era Melvin Gordon. Allora,
per
non.
Colpa di Fassel.
Sì.
Che ha fatto?
È morto.
No.
È morto. Sì. Oggi, 71 Cavolo. Anni.
Cavolo.
Ahimè.
No, non l'avevo letto. No, io sto facendo una cosa un po' più allegra, nel senso che per colpa di Luca Sartirana, Trevor Lawrence è già il passato, perché mi ha spoilerato un quarterback giovanissimo, fortissimo, più forte di Trevor Lawrence.
Sì. Ah, adesso... allora...
me la sono legata al dito, adesso continuo a vedere sui social, è fortissimo, è bravissimo, tutta colpa di Luca.
Cos'è, in quinta elementare?
Sapevate che qui c'è Blake Bortles da una parte e Philip Rivers dall'altra, quindi voglio spoilerare. Cioè un Charger Jaguars dannato
più che dannato.
Dannato Borl.
Ho sentito che abbiamo una sigla nuova, è vero?
Ma io guarda, dico questa nostra mania di stare dietro gli eventi sta diventando secondo me qualcosa di incredibile.
Partiamo.
Abbiamo una sigla che segue gli eventi, signor presentatore cortese.
Benissimo, allora approfittiamone subito, vediamo.
Ma che faccio, lancio? Iniziamo?
Lanci.
Io lancio, eh.
Vai, facci lei.
No.
Faccio io. Si fida?
Ah, occhi chiusi.
E allora vado. Speriamo di azzeccare quella giusta.
Julio Jones, now a Tennessee Titan.
And Tennessee.
The Tennessee Titans
are to Tennessee.
What the hell is going on?
On the road again. I'm on the road again. But I'm so glad to go in my heart. On the road again. I'm on the road again. You know the first time I draw so out in the rain.
Vabbè, insomma, che dire. Allora, amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 16ª puntata dell'off-season di Scusate il Disturbo, anche in versione video su Twitch. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano, non? In questa puntata, insieme a me Marco Santini, ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Giorgio Pronotto, Giovanni Ganci e... più tardi ci dovrebbe raggiungere Emanuele Sortino. La sigla, nuova release a cura di Tommaso Molteni, sempre al passo coi tempi, povero, scusate, una moto, è il periodo moto.
È perché siamo al passo.
È il periodo in cui tu dovresti fare moto.
Posso dire solo una cosa, signor presentatore? Adesso, ma se io ai nostri amati ospiti dico moto topo e autogatto, ok, basta,
non ho idea.
Lo sapevo, brum, 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 brum,
brum. Comunque, con queste sigle, Tommaso, ci sto prendendo un po' troppo la mano. Quando sarà in stagione, cosa farà? Ne cambia uno ogni...
Metterà moto topo e autogatto nella sigla.
Moto topo e autogatto. Allora... non sapevamo di cosa parlare questa settimana, perché non è che è successo niente di che. Mi hanno detto che...
Marco, Giulio.
Ma stavo leggendo dal sommario, cioè dalla sigla ho intuito qualcosa, però non è ben chiaro. Cioè,
era un po' criptico.
Cioè, ma veramente Giulio Jones è andato ai Titans? Cioè, me lo confermate, ufficiale? Perché stamattina io, quando ero a prendere i bomboloni per voi altri, avete parlato di sta cosa, quando sono arrivato tardi non mi avete detto niente.
Ma non li neanche portati, non è che...
Beh, quello è un altro discorso, sono nei particolari.
È per quello che abbiamo anticipato le 2:20, Marco.
Ah? Sto guardando il basket. Vabbè. Comunque, a quanto pare, quindi, Giulio Jones passa dagli Atlanta Falcons, quindi forse anche per questo che Alberto oggi sta osservando una puntata sabbatica, vabbè, insomma, lo capiamo. Quindi, tanto per riassumere, poi dopo lascio la parola a voi. Quindi Jones è andato ai Tennessee Titans, lo scambio è che i Titans hanno ceduto la seconda scelta del prossimo anno, il loro secondo turno del prossimo anno, e un quarto giro dell'anno dopo, del 2023. E nel 2023 i Titans restituiranno ai Falcons una sesta scelta. Quindi diciamo così, a naso sembrerebbe meno di quello di cui si parlava, abbiamo parlato tutti quanti, però adesso lascio la parola a voi per... diciamo commenti un po' più tecnici di quelli che posso fare io, soprattutto sulla di solito quando ci sono le trade, chi vince, chi perde, chi pareggia e quindi parola a voi, chi vuole cominciare?
No, io solo una cosa, perché poi di tecnico non so nulla, secondo me però c'è un piccolo particolare da tenere presente quando si considera una trade: chi paga il cucuzzaro, nel senso che faccio questo esempio: Jones passa ai Titans, che devono rilevare un contratto piuttosto oneroso. Secondo me il fatto che i Titans debbano comunque sobbarcarsi una cifra contrattuale non da poco ha un valore rispetto alle scelte offerte. Cioè, se Giulio Jones fosse forte ma fosse free agent, no, fosse forte e non avesse un contratto da 100 milioni di miliardi di dollari, probabilmente dovevi metterci qualche scelta in più per rendere la trade possibile con l'altra squadra. Il fatto che comunque tu togli ai Titans un discreto valore di salary cap prendendoti in dote il contratto, secondo me diminuisce anche il valore delle scelte che ci metti in mezzo. Cioè, secondo me le scelte vanno anche pesate in base ai soldi che poi ti porti a casa da dover pagare al giocatore, ecco. Però così, piccola considerazione, basta, dico più nulla, so niente.
Giorgio?
No, è vero, anche perché Goff, l'abbiamo visto bene, per prenderselo addirittura hanno preso una prima scelta in più solo per pagargli lo stipendio. E devo dire che mi ha stupito molto, uno, il fatto che si parlasse sempre di prima scelta, che era già arrivata l'offerta e sembrava un bluff clamoroso, verosimilmente, perché se no l'avrebbero accettata. Secondo è che Giulio Jones evidentemente aveva dei problemi in squadra, perché se no non vai ai Titans, nel senso che se è andato in una società sicuramente più forte dei Falcons potenzialmente l'anno prossimo, sì, realmente può vincere il Super Bowl? Non ci credo. Se giocassi in NFC, forse, ma così non ha nessuna chance. Ci sono i Kansas City e Buffalo che sono, ma non una spanna, ma tre spanne sopra. E quindi andare a giocare ai Titans per, sì, fare i playoff, verosimilmente sì, ma per andare da qualche parte, veramente difficile. vuol dire che c'era qualcosa sotto di molto più pesante, si vociferava i problemi con Ryan. Ora non so se siano veri o no, però qualcos'altro doveva esserci.
Beh, Giorgio, ho visto pochi istanti fa, pochi minuti fa, il tweet, anzi il post su Instagram di Julio Jones. Per uno che è stato 10 anni in quella squadra, è vero che conviene scrivere poche righe perché così non si scontenta nessuno e si ringraziano tutti in poche righe, però sono veramente 3 righe, eh? Sono veramente 3 righe e alla quarta già si parla, vive i Titans, che bello va dai Titans.
Everywhere. Mi sembra che...
Non sai che su The Titans va così, lo sapete.
Ha ragione anche lui.
Ma ha già baciato la maglia anche.
Siamo, non dico che siamo a quei livelli, però mi ha lasciato un po' perplesso.
È vero la voce che si segna un touchdown contro i Falcons non esulta?
Pare di no. Pare di no. No, sul discorso del contratto potremmo portare ad esempio anche quanto è stato pagato invece Stefon Diggs l'anno scorso, proprio per quello che diceva il direttore, nel senso che un giocatore senza il contrattone ancora già firmato, esagerato, era un contratto tutto sommato accettabile, quello che aveva con i Vikings, era più giovane e quindi l'hanno pagato più caro. Effettivamente sembra pagato poco, perché poi Titans, se non sbaglio, anzi dovrebbero averci messo anche una sesta scelta, dovrebbero aver ricevuto una sesta scelta, quindi insomma pagato veramente poco per il giocatore che è. Lascia perplessi, anche perché si parlava di squadre, si parlava di San Francisco, si parlava di Seattle, che obiettivamente mi sembravano più pronte, o comunque con attacchi che con Julio Jones sarebbero diventati molto molto più interessanti. È vero che i Titans sono la classica squadra di cui ci dimentichiamo adesso e poi ci ricordiamo in dicembre, perché è una squadra da dicembre-gennaio, Tennessee. Soprattutto perché giocano hanno il signor Derrick Henry che li trascina a colpi di spallate a destra e a manca. Sul fatto che non ci possano arrivare assolutamente, Gio, non lo so. Secondo me un minimo di chance gliele voglio lasciare. Certo, è un percorso difficile, perché devono scontrarsi con le due più forti squadre del momento, che sono Kansas City e Buffalo.
Mattia?
È una bella rogna questa. Veramente una bella rogna, perché ovviamente parlo a tifoso Ravens, c'è una rivalità che si sta sempre accendendo di più con i Titans, però... Per me Julio Jones è ancora il miglior ricevitore della NFL. L'anno scorso, giocando solo 7 partite piene, perché formalmente avrebbe giocato 9, ma contro i Packers, contro Saints, ha giocato 37 snap complessivi, perciò dire che ha giocato 9 partite è un po' uno stretch. Julio ha fatto quasi 800 yard in 7 partite piene. E va in un attacco che... È vero che ha perso Jonnu Smith, ha perso Corey Davis, però penso che un Julio a 32 anni... Corey Davis e Jonnu Smith non li faccia rimpiangere, soprattutto per quanto poco e quanto male usassero Jonnu Smith. Sono molto preoccupato per i Titans, che tra virgolette fortunatamente hanno una difesa ancora molto sospetta, che ok, forse li tiene un attimino sotto il livello dei, sicuramente dei Bills e dei Chiefs, da almeno 2 livelli sotto, però bisogna stare attenti a questi, perché possono iniziare a vincere le partite semplicemente segnando più punti agli avversari. Hanno Herdy, hanno Davis, hanno AJ Brown, che è uno dei ricevitori che, se avesse un po' più di volume, farebbe numeri della Madonna. La linea d'attacco tiene, la difesa, ripeto, è sospetta, però anche lì ci hanno provato, hanno preso Dupree, hanno preso Autry, hanno preso il rookie Fairley. Però i Titans con questa veramente salgono, secondo me, di un gradino nell'AFC, che non è dir molto in realtà, perché è una division, come abbiamo visto, una conference super competitiva, super affollata verso l'alto. Però sono preoccupato, da tifoso di una squadra di FC sono molto preoccupato, perché i Titans così sono saliti di qualità, hanno fatto veramente un upgrade serio, e se Julio rimarrà in salute bisogna stare attenti ai Titans, soprattutto ai playoff, perché è, come ha detto Ale, è il periodo dell'anno in cui gennaio-dicembre in cui esprimono il miglior football, e con Jones saranno giusto un po' più pericolosi.
Mauro, Jones pare abbia detto che voleva andare, stranamente, perché non è da tutti dire voglio andare in una squadra dove c'è il QB forte, ma però dici che tranne quello che Julio Jones in cuor suo desiderava, oppure c'era di meglio?
Allora, c'era sicuramente di meglio, Non tanto di meglio, però come al solito, parlando di una trade, è chiaro che bisogna vedere chi ha qualcosa da vendere e chi vuole comprare. Quindi, siccome noi non sappiamo, al di là dei rumor e tutto quanto, non sappiamo quali sono state le squadre che effettivamente sono state coinvolte, che effettivamente hanno fatto un'offerta, è chiaro che i Falcons hanno preso l'offerta più conveniente, compatibilmente magari con quelli che sono che erano i desiderati del giocatore, cercando di accontentarlo, ma chiaramente cercando di massimizzare il loro profitto. Ora, io nelle settimane scorse sono stato zitto e non ho mai espresso questa considerazione per rispetto al dolore di Alberto, però secondo me nell'NFL di oggi una prima scelta per un giocatore di 32 anni, forse solo se questo giocatore gioca quarterback. Altrimenti non esiste, può essere chiunque, può essere Julio Jones, può essere Aaron Donald, può essere chiunque, ma una prima scelta per un giocatore di 32 anni non te la dà nessuno, nessuno la mette sul piatto, non funziona così. Per cui l'offerta arrivata per Julio Jones forse è bassina, ma credo che sia più o meno quello che il mercato ha offerto, e di conseguenza i Falcons l'hanno presa anche per mettere fine alla situazione che... era bene darci un taglio subito prima di cominciare veramente la stagione. I Titans, ora io credo che il tweet più bello, non mi ricordo se era un tweet o una battuta, sono letto da qualche parte, la cosa più bella che ho letto su questa trade è questo commento, ecco, snap Tannehill retra, lancia profondo ed è una bomba verso Julio Jones che segna il suo terzo touchdown della partita, grandissima azione Tannehill per Jones, la partita finisce Titans 35 Buffalo 62. Il problema dei Titans non è l'attacco, Ryan Tannehill, Derrick Henry, AJ Brown, Julio Jones sono perfetti, no, non è il problema. E il problema dei Titans è la difesa. Per andare avanti sappiamo che serve la difesa, e la difesa dei Titans quest'anno è in ricostruzione. Hanno preso Dupree, come ricordava Mattia, hanno fatto delle mosse, hanno preso Farley, che sarà un buon corner, ma bisogna vedere se è sano. Cioè, hanno fatto qualcosa, hanno smontato completamente la secondaria, perché della secondaria titolare dell'anno scorso non c'è più nessuno, l'hanno rifatta completamente. Quindi c'è questa incognita, e per andare avanti, perlomeno andare avanti quanto piacerebbe a Julio, serve la difesa. Per cui l'incognita di Titans è questa, non è l'attacco. A me l'idea di schierare un attacco con Julio, AJ Brown, Tannehill e Derrick Henry piace assai, cioè ragazzi, avercene. E il problema di Titans è dall'altra parte della palla, vedremo come l'ha risolto.
A livello di attacco, mi inserisco Mauro, a livello di attacco secondo me forse solo Seattle potrebbe migliorare rispetto, secondo me, ai Titans, perché anche San Francisco invece gli dava quello che in difesa non hanno né Seattle né Tennessee, probabilmente.
E San Francisco aveva
qualche esatto. In più.
Per tornare al discorso di Marco, San Francisco gli dava una situazione di quarterback peggiore. Cioè tu non lo sai mica tra i Lance come cosa succede, come
no, esatto.
A questo punto Tannehill tutta la vita.
Allora, a proposito, Oleg, che salutiamo, ci fa una considerazione che forse anche i Falcons hanno preferito mandarlo nell'altra conference, che comunque...
Sì, sono d'accordo e la sposo totalmente, sempre con la considerazione che non sappiamo quali erano le effettive offerte sul tavolo, ma è chiaro che a parità anch'io lo sparo dall'altra parte.
Ecco, Oleg è un mezzo insider del resto, se non ricordo male lui è tifoso Atlanta, non sbaglio io, o faccio confusione?
Sì, vive nell'Illinois, però è tifoso Atlanta.
Sì, infatti, vabbè, rispettiamo anche il suo, non sappiamo se il suo dolore è pari a quello di...
È un cerchio bottista.
E sempre lui ci segnala che si sono lasciati bene sia con Ryan che con la società, a suo parere una trade win-win per entrambe. Io leggendo il post di oggi qualche dubbio continuo ad averlo, ma
guarda, è già tanto che abbia parlato, che Julio veramente tre righe per lui sono tipo un monologo senza precedenti nella vita, cioè una roba da premio Oscar, introduzione al premio Oscar, è la sua personalità, le tre righe, penso che comunque i messaggi che si è mandato nel privato con i giocatori, la società e tutto, non li possiamo sapere per ovvi motivi, ma penso che comunque si sia, ci abbia lasciato un pezzettino di cuore lì, perché
però Mattia, sai anche tu che questi messaggi non è che li scrive Giorgio Prunotto, cioè li scrive Mattia Righetti per Giorgio Prunotto, e poi Giorgio Prunotto dice sì va bene così, no magari metti qualcuno in più, no togli questo, quindi il dubbio mi resta, sono maligno ma il dubbio mi resta.
Allora,
non so se Giorgio Prunotto ha tutto questo spessore, cioè secondo me Giorgio Prunotto lo prende, lo butta nel cestino e lo riscrive.
È uno scorrettore di bozze.
Esatto.
Allora, il nostro amico Gege ci fa una domanda che vi leggo. Ma non è che l'arrivo di Kyle Pitts abbia forzato un po' la decisione di Jones di andarsene, prevedendo che alla fine potrebbe aver avuto meno palloni da giocare?
No. Anzi, secondo me l'arrivo di Pitts avrebbe potuto essere uno stimolo a restare, perché c'era un'arma in più, un attacco che comunque promette di essere parecchio buonino, quello dei Falcons, e quindi poteva essere una squadra ancora più interessante con Jones. Semmai, se se n'è andato è perché c'erano dei rapporti che ormai non c'erano più.
Infatti è passato da un Ryan all'altro, cambiato nome e cognome, però. Ryan...
Mamma mia, questi impatti.
Vabbè, a questo punto a qualcun altro ad aggiungere qualcosa, lasciamo passare sta...
No, una cosa sola, che è una trade che va a cambiare tante prospettive, per esempio per chi fa per chi gioca fantasy con una lega, come Dynasty. Si chiamano quelle che si
Dynasty.
Insomma, si sposta un giocatore... Insomma, per me molti fanta giocatori dovranno un attimo ragionarci bene su cosa fare di Julio Jones, ripeto, dal punto di vista di produzione fantasistica.
La farà.
Sai che secondo me non è che cambi poi tantissimo il suo valore.
Neanche secondo me.
Devi anche darmi ragione, direi ragione, beh, lo vedremo. Cioè, voglio dire, non è che...
No, ma è certo che dovranno fare... Ha ragione il direttore.
Perché? Madonna.
Bisogna vedere come incide sugli altri, però, perché le fantasy stock di AJ Brown è vero che sarà meno marcato rispetto a prima, e quindi però
Brown riceve
quelle di Calvin Ridley sono alle stelle. Calvin Ridley,
però vale, a sentirti parlare di fantasy mi vengono reminiscenze da tutto fumble.
torneremo.
No, comunque Brown, per chiuderla poi, che Santini lo vedo un po' annoiato, Brown non è uno che ha mai ricevuto più di tanto target, ovviamente li massimizzava al massimo con la ricezione di 80 yard, un 45 tackle rotti e touchdown.
Mattia, parliamo di 2 anni di carriera, cioè, non è che...
Sì.
E parliamo di Derrick Henry, cioè...
Sì, ma c'è Corey Davis, e Firxer, John Smith a vulturargli un po' di target. No,
John Smith non c'è più, Corey Davis non c'è più.
Aspetta, perché qua mi ha detto una roba, cos'è?
Vulturargli.
Fatelo scrivere in chat.
Vabbè.
Non lo vinco mai fantasy, ho dovuto impararmi i termini per essere competitivo, ma non basta per vincerlo, perciò...
A parole.
Sono giovane.
Sì, ma per amore c'è nessuno, anzi, beato te. Va bene, allora, voltiamo pagina, come dicono quelli bravi, e diciamo che altre notizie particolari non ce n'erano, però diciamo che con...
Chiudiamo qui?
Sì, appunto, chiudiamo qui, ma con, diciamo, la dipartita di Jones...
Minchia, dipartita, minchia!
Vabbè, si può usare, anche a modo. Lui usa vulturare... E non dite niente, io uso di partita, giustamente ce l'avete. Vabbè, okay.
Ma tu sei presentatore,
poi, no? Tecnicamente.
Ma è un discorso di standard. È un discorso di standard.
Vabbè, lo standard, cioè, ognuno c'è il suo.
Standard and Poor's.
Allora, comunque, praticamente, allora diamo un'occhiata magari a quali sono i free agent, quelli diciamo di un certo spessore, non di partiti. Diciamo potrebbero o accasarsi oppure aspettare, come al solito, fare sì i vulturisti, aspettare infortuni degli altri per trovare una squadra. Allora, diciamo, il direttore ha indicato un paio di siti dove ci sono dei nomi che, vabbè, a parte Sherman, che mi pare che abbiamo già parlato settimana scorsa, che questo lo vorrebbe Giovanni nei Niners, almeno così mi sembrava di aver capito, giusto?
Vabbè, scusate, io esco, ciao, ciao. Ciao.
Poi c'è ancora Schwartz, l'offensive tackle dei Chiefs, che potrebbe far comodo a qualcuno, se le condizioni fisiche non si sa bene quali siano. Però diciamo di grossi, magari Melvin Ingram, ecco, che se anche ha 32 anni, Mattia, tu che lo conosci di persona.
Bravo ragazzo, sono abbastanza stupito del fatto che sia ancora lì, ma è anche abbastanza naturale, perché comunque aspetterà fino all'ultimo per firmare con la squadra, spero non troppo tardi. Però sì, Ingram secondo me si poteva portare a casa un contratto da un anno per ristabilire il suo valore e incassare l'ultimo contratto serio l'anno prossimo, che magari col cap che torna un po' normale. Però Ingram è il classico giocatore che me lo vedo firmare con una squadra che vuole contendere, che ha bisogno magari di un po' di esperienza nel pass rush, che ha una maglia viola, tipo, che ha appena draftato un rookie e che non è molto coperta per quanto riguarda il pass rusher. Adesso c'è il servitore, non c'è il pass rusher. Sarebbe un bel giocatore, sì.
Ma tu non sei mai contento, cioè, ti manca sempre qualcosa per la felicità, cioè, che cosa vuoi? Joe Flacco indietro, per caso? Cioè.
Quello
sarebbe il top del
quello
top.
È sogno, però sì, e gli faccio un mega assist, si può dire assist, sì? A Marco c'è anche...
Hai detto vulturare, figurati se non puoi dire assist.
Ormai puoi dire quello che vuoi.
Oh, vabbè. C'è anche Justin Houston.
Sì, però... per me potrebbe ancora fare, cioè, non da titolare perché giocare tutti gli snap, però insomma il talento ce l'ha ancora. Poi vedo che ci sono,
io sto scorrendo la lista e vedo tanti numeri alla casella età con il 3 davanti.
Ora, bravo, stavo
secondo me questa è la situazione tipica di adesso cominciano i camp mandatori, obbligatori, che c'è la partecipazione, adesso comincerà sfortunatamente a farsi male la gente, per cui tac, entrano di rincorsa, per cui tanta gente la vedo in questa situazione. Ci sarà gente che riuscirà a trovare un contratto nella misura in cui sfortunatamente qualcuno si infortunerà, ma scorrendo l'unico nome nelle posizioni alte che vedo degno di un qualcosa di più proprio per una questione di età è Malik Hooker, che per carità reduce da un infortunio, ma
cioè, anche due o tre, Mauro, cioè, ogni anno sta male, poverino. No, perché, essendo il Colts,
però è l'unico che, per il fatto che ha ancora 25 anni e che qualcosa di buono lo ha fatto vedere, è forse degno di che qualcuno prenda un rischio, non solo per una sostituzione di infortunio, ma anche probabilmente per un prove-it contratto da un anno, d'accordo, però anche per un qualcosa in prospettiva di più, ma solo per una questione anagrafica.
Ma poi io mi rilascio a quello che ha detto Mauro, che era quello che stavo notando anch'io vedendo l'elenco, è un discorso di età. Io credo che ormai la NFL stia diciamo anno dopo anno diminuendo l'età media dei propri giocatori, nel senso che può permettersi, tanto è il bacino da cui pescare, di poter rischiare di più su un 25enne, magari non al top, ma con delle possibilità, che non magari un 32enne, bravo, indiscutibilmente, ma che comunque, tranne casi rari, comunque che ha subito infortuni più o meno gravi, ne citavate uno prima, anche se non era un 30XN, però basta vedere l'elenco e si vede che sono tutte persone che hanno avuto problemi fisici. Secondo me molti di questi, se troveranno un lavoro, lo troveranno, come diceva Mauro, una volta che sono partiti i camp, quelli di luglio, neanche giugno, a luglio, quando cominceranno a essere tutti per forza presenti, allora lì sì, secondo me comincerà qualche infortunio, o magari le squadre valuteranno che qualche scelta fatta tra i 90 che hanno non è soddisfacente, e può essere che qualcuno di questi rientri in circolo. Secondo me quella è la vera possibilità che hanno. Poi può essere che qualcuno, vuoi per la sua visibilità, trovi un ingaggio tra virgolette reale, ma la maggior parte secondo me aspetta sì o un infortunio o qualche scelta tecnica.
Posso aggiungere una considerazione? Io credo che ci siano in quella lista anche tanti giocatori che hanno deluso, e vedo poca voglia di dare delle chance immediatamente, o comunque i contratti che probabilmente si augurerebbero quei giocatori, quando in realtà non fino a, penso a qualche caso sparpagliato, Devondre Campbell, giocatore che ha fatto qualcosina ad Atlanta, poi è lentamente sparito e adesso obiettivamente probabilmente non trova il contratto che vuole. Quon Alexander, 27 anni, però anche lui tanti infortuni. Abbiamo, vabbè, Garley e Duke Johnson, i running back si sa che valgono poco, Garley ormai senza ginocchia già da qualche anno è in difficoltà. Cioè ci sono anche giocatori, secondo me, oltre all'età, che sicuramente incide, i ragionamenti che avete fatto sono sacrosanti, c'è anche qualcuno che non ci si aspetta più possa tornare ai livelli dei soldi che probabilmente chiede. Secondo me anche quello incide parecchio.
Sì, sì, sono d'accordo, Ale, assolutamente d'accordo. Cioè, è anche un discorso di livello economico.
Penso anche a un Trey Burton, tight end, che ha avuto degli sprazzi, sembrava dovesse esplodere, non è esploso, e adesso aspetta i saldi, c'è poco da fare. Scorrendo la lista, cito solo un nome che a forza di squalifica è diventato vecchio, è Josh Gordon, che ha 30 anni. Tra una squalifica e l'altra è trentenne pure Josh Gordon e ha solo 2 anni in meno di Dez Bryant, che...
non è che vecchio soltanto io, eh.
Io due giocatori che vedo invece potrebbero accasarsi entro la fine del mese sono Morgan Moses, che è andato a fare la visita ai Chicago Bears, secondo me ci potrebbe stare perché oggettivamente la linea offensiva di Bears è abbastanza disastrata, lui è un giocatore comunque affidabile e 2-3 anni li ha tranquillamente, quindi penso sia solo una questione di soldi, stabilire qual è la cifra giusta, e quindi lui lo vedo abbastanza. E poi uno dei miei idoli, Geno Atkins, che spero vada qua sopra, che è vero che ne ha 32, sta recuperando l'infortunio alla spalla, hanno dichiarato che entro dal 1 luglio lui è abile a qualunque training camp, quindi penso sia solo quello, passare le visite mediche. Geno Atkins non è uno che ha bisogno di soldi, né uno che ne cerca il posto giusto con l'allenatore giusto, Zimmer è per lui l'allenatore giusto, quindi spero il matrimonio si faccia, e se si fa, ragazzi, l'anno prossimo comeback player of the year.
Ale, questa domanda è per te. Anes 131 ci chiede: Martavis Bryant che fine ha fatto?
Non Gordon.
No, allora, giocatore qua sotto, un attimo.
Allora, Martavis Bryant, altro grandissimo talento, un altro dei ricevitori scelti dagli Steelers e esplosi perché è veramente fenomenale. Però ha i problemi di Josh Gordon. Ha i problemi di Josh Gordon. Sembrava che la nascita del figlio gli avesse fatto mettere la testa a posto. Purtroppo, esatto, Oleg segnala qualche penitenziario, più che altro clinica per disintossicarsi. Problemi a non finire. Un giocatore che è uno dei tanti talenti bruciati dell'NFL. A livello di talento, però, ragazzi, mamma che giocatore.
Uno dei tanti talenti senza testa.
Ma poi ne aggiungo altri due io, che sono piuttosto alti nella classifica, che sono relativamente giovani, 28 anni, non potete dire niente vista la vostra età. Sono Steven Nelson e Brian Poole, due cornerback che, se ho imparato qualcosa in NFL, è che non puoi mai avere abbastanza cornerback.
Così impari? Oh? Ti smuto. No, vabbè, devi pagare l'offesa. Visto che ho questo potere, lo uso.
Stavo continuando a parlare io, perché stavo guardando l'altra pagina. Però Poole, per esempio, è stato uno che ovviamente mi sono esaltato, perché io vivo su PFF, è da lì che trago l'ispirazione e copio e incollo e traduco. Poole è un buonissimo slot corner, che secondo me potrebbe giocare tranquillamente titolare almeno in 25 squadre. Non fatemi dire quali, però... è un buonissimo giocatore. Steven Nelson, non dobbiamo dimenticare che è stato uno dei protagonisti della difesa degli Steelers negli ultimi anni. Magari ha avuto più recognition Aiden perché è stato un pro bowler, è stato forte, questo quell'altro, però Nelson nei suoi anni agli Steelers ha sempre fatto il suo lavoro a un altissimo livello. Magari i problemi ha pretese contrattuali troppo alte e non riesce a casarsi da nessuna parte, però sono giocatori, c'è ancora gente buona disponibile.
Ti aggiungo Darqueese Dennard,
che... No, l'hanno preso i Cardinals.
Ah, l'hanno preso?
Sì. Ok. Golden Tate.
Lui a me piace tanto.
Oleg, che stasera non ha niente da fare e scrive, infatti ha commentato, è d'accordo con te su Pool che dice grande Nickel.
Grande, grande Oleg, PFF funziona anche in America, vedo.
Non era grandi Giove.
Vi aggiorno su Martavis Bryant che ha firmato in gennaio un contratto con il Toronto Argonauts della CFL, però non si sa che fine ha fatto quel contratto, fatto sta che ha firmato adesso poche settimane fa con una lega indoor del Massachusetts. Ha firmato il primo aprile, qualche mese fa, con i Massachusetts Pirates dell'Indoor Football League.
Problema Ale è che lui ha firmato con gli Argonauts, non sapeva fossero in Canada. Quando gliel'hanno detto, ha detto non ho il passaporto, me l'ha ritirato.
E quindi è andato a giocare in Massachusetts con i Pirates, esatto, del Massachusetts.
Va bene, allora, direi che possiamo chiudere l'argomento free agency. Allora adesso sarebbe bello, è stato bello avere la sigla adatta, però sta settimana facciamo il gioco delle coppie. Sì, sempre
Marco Predolin.
Esatto, Marco. Allora praticamente questa è tutta colpa di Giorgio, ve lo dico, così almeno se avete qualcuno con cui volete prendervela è là in basso. E quindi praticamente
io non ho mica ancora, cioè mi ha spiegato le regole 8 volte, io ancora non ci ho capito niente.
Io sono il presentatore, quindi mi evito questa cosa.
Era anche le 5 di mattina.
Precisiamo che l'ho detto prima di NFL.com, che ci ha poi copiato su Twitter. Diciamolo.
Però sostanzialmente analizziamo le coppie, più o meno diciamo la nostra, sulle coppie quarterback ricevitore, che può essere wide receiver o tight end, visto che sono stati un po' di cambi ovviamente tra draft e free agency eccetera. Quindi questa settimana parliamo della IFC, poi settimana prossima sarà il turno della NFC ovviamente, insomma per dire la nostra su queste coppie, magari non so, lo facciamo per division, giusto per anche capire un po' come si sono evolute le situazioni velocemente, a meno che Giorgio vuoi, visto che è colpa tua, vuoi mostrare, ecco, bravo, così almeno
mi prendo io la responsabilità, dai. Allora partiamo dalla AFC East ovviamente, come si usa, e andiamo a analizzare ad esempio Buffalo quest'anno non ha cambiato nulla rispetto all'anno scorso, perché continua ad andare con Josh Allen e Stefon Diggs e oggettivamente non sappiamo dargli torto. Miami invece già è una situazione un po' particolare, perché l'anno scorso aveva la coppia Tua Parker, quest'anno invece più che una coppia si può definire si può definire quasi un trio, nel senso che vabbè, oltre Tua, che ovviamente si aspetta.
Pensavo dicessi triangolo per un secondo.
C'è un po' di triangolo, sì.
Non l'aveva considerato.
Waddle, per quanto ci ha puntato, ovviamente, e inizia a diventare una coppia offensiva di ricevitori per Tua veramente importante. Poi New England, io faccio un'analisi veloce, poi lascio a voi i commenti su ognuno. New England, che l'anno scorso aveva Newton Edelman con ritiro di Edelman, qui hai Newton barra Jones, qui ce la giochiamo, nel senso io sono convinto Newton, almeno all'inizio molti punteranno su Jones, e secondo me il ricevitore sulla carta più affidabile sarà Agolor, però per quanto l'hanno pagato secondo me è un po' eccessivo, non è che veda rispetto all'anno scorso. Eccolo qui.
Salve, mi sentite?
Ciao Emma.
Mi avete beccato mentre mangiavo, cioè, un secondo, scusate, salve, buonasera a tutti.
Siamo al gioco delle coppie, AFC East, così sei sul pezzo. L'ultima resta i Jets, con l'anno scorso era coppia Darnold Crowder, quest'anno Wilson Davis, e qui probabilmente vedremo l'upgrade maggiore, ma sentiamo la vostra.
No, io non entro a dire tecnicamente perché non ne sono capace, non ne sono soprattutto degno. Aggiungerei solo un'altra piccola nota: i Jets non solo con un nuovo QB, un nuovo ricevitore, ma anche un nuovo head coach e con tutto il cucuzzaro dietro, quindi è ancora più complicato.
Allora, sui Bills non c'è molto da dire, nel senso che sono quelli. Su di noi...
Nemmeno una nuvola.
Avanti! E poi la seconda strofa, cos'è? Su di noi?
L'amore da favola.
E vai, hai ancora? Voglio vedere fin dove arrivate. Visto che siete giovani.
Non lo so.
Mattia, di cosa stiamo parlando?
Di pupo!
Oh.
Oh, un minimo, cioè, sono sempre comunque italiano e sono basso anch'io, perciò abbiamo questa empatia naturale, il pupo.
Se vuoi ti lasciamo cantare, visto che sei italiano.
No.
Come sei basso?
Non sono particolarmente alto.
Ma neanche pupo.
Appunto, empatia naturale.
Ma mangi anche tu il gelato al cioccolato dolce, ma un po' salato?
Va bene.
Allora,
io non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
Che voi, che su di voi non c'è niente.
Ah, sì. Allora, è chiaro che, non dico nulla per scaramanzia, è chiaro che la posizione di wide receiver è quella dove c'è una profondità diversa dall'anno scorso, grazie al cazzo, come si dice, l'anno scorso non c'era nessuno di sano, non solo Waddle, ma anche Will Fuller. Io non sono ben sicuro di chi possa essere il primo ricevitore di New England, nel senso che sì, cioè, guardandoli mi viene da dire Aguilar, però non ne sono così sicuro, quindi rimanderei al giudizio, mentre non sono così sicuro, ma in un altro senso per i Jets, nel senso che ok Corey Davis, però mi aspetto continui a fare buone cose Jamison Crowder, perché comunque giocando nello slot dovrebbe comunque fare buone cose, e potrebbe essere un anno in cui Denzel Mims comincia a giustificare il suo status, quindi diciamo che ci sono due o tre nomi da individuare su New York, e non trascurerei neanche il tight end che mi piace un sacco, ma mi piace talmente tanto che adesso non mi ricordo il nome, l'ex Hurricane
Herndon.
Esatto, Herndon. Chris Herndon. Però mi piace. Per cui nei Jets vedo diverse possibilità, nei Patriots.
Scusami. Non
lo so. Io nei Patriots, Mauro, secondo me alla fine saranno i tight end, saranno esatto. Henry e John Lu Smith a essere veramente.
Visto che li ha pagati poco, dici.
Però più che altro perché sinceramente mi sembrano più forti di tutti i genitori che hanno a roster. Obiettivamente, se restano sani, sono i genitori più forti che hanno a roster. E ti dirò, dei Jets. Io punto su Elijah Moore, sul rookie. Secondo me sarà lui poi alla fine della fiera a emergere come ricevitore principale dei Jets. E dopo sono curioso anche di sentire da voi cosa vi aspettate. È vero che è la coppia, perché qui abbiamo una coppia consolidata, che è quella Allen Diggs. Abbiamo gli emergenti, che sono i ragazzi di Mauro. Il punto di domanda è i Jets, perché abbiamo citato praticamente tutti, e secondo me quelli che restano un pelo indietro sono i Patriots. Ma mi chiedo quanto può aggiungere, se può aggiungere ancora qualcosa, perché a me l'anno scorso non è piaciuto Emmanuel Sanders alla coppia Josh Allen-Stephon Diggs.
Poco. Io avrei tenuto John Brown. Cioè, tra un John Brown e un Emmanuel Sanders, io quasi quasi mi sarei tenuto Brown, a parità. Poi entrano in gioco tutti i discorsi di contratto, soldi, eccetera, è ok. Però tra i due... quasi quasi avrei tenuto Brown.
Sanders adesso ha 32 anni, credo, 33, inizia a essere...
Sanders secondo me porta l'esperienza, cioè l'essere stato in realtà vincenti, aver giocato con grandi quarterback.
Tre Super Bowl, si è giocato il Super Bowl con Pittsburgh nel 2010, quello che Broncos e quello che 49ers, un minimo di esperienza nelle
finali ce l'ha, cioè,
nei playoff, dire. Quantomeno.
Abitudine a giocare partite di un certo tipo che i Bills, essendo comunque una squadra in crescita, ancora non hanno. Ecco, quello di sicuro Sanders porta in più. Poi, per carità, è un gran bel giocatorino, non è che ci sputo sopra. Sto dicendo che a parità, forse, cioè, dal punto di vista proprio propriamente tecnico, non vedo questo clamoroso upgrade nei confronti di John Brown.
Ok, allora andiamo con l'altra division. Giorgio, fai sempre tu.
Io non ridico.
Lascio Mattia la North, dai.
Ah, la presenta Mattia.
Ok, però
dalla faccia si vede che se lo aspettava.
Però non ti volturo i Cincinnati Bengals, qui parli te.
Va bene.
Allora, sì, è la parola del giorno sdoganatissima, Santini l'ha accolta da Dio, gli è piaciuta.
La faccio mia.
Sì, l'ha fatta sua, esattamente.
Il volturo Santini, ok.
Non approfondiamo questo in mano.
Cos'è?
È il mio cellulare che è impazzito, vabbè.
Bene. È bellissimo.
È bello da diretta, come dice la Clerici.
Il nuovo tormentone.
Allora, fantastico. Abbiamo i Baltimore Ravens che, come c'è un errore, perché come quarterback c'è Lamar Jackson e non capisco, che l'anno scorso avevano, tra virgolette, come coppia principale Lamar Jackson e Marquise Brown, che in realtà era più Lamar Jackson e Mark Andrews, perché come ha visto il playoff con Buffalo, Jackson quando serve cerca sempre Andrews, che quest'anno dopo tante preghiere sui social si è avverato il mio sogno e hanno preso il benedetto receiver 1 Rashad Bateman. Poi ci sono i Cincinnati Bengals e scusate, io dei Ravens non parlo, sono scaramantico, intanto in 25 anni di storia non abbiamo mai sviluppato un ricevitore selezionato al draft, perciò non ha senso esaltarsi su Bateman. Ci sono i Bengals, come promesso li passo a Giorgio.
Ok, allora i Bengals, se mai lasciano il tempo di lanciare a Burrow, secondo me negli highlights saranno pressoché fissi la coppia, perché appunto Chase è comunque fortissimo e ci si aspetta tantissimo. Abbiamo tre dei ricevitori migliori della Lega, tutti giovani, tutti a contratto per 3 anni. Il dubbio è solo se c'è abbastanza tempo per lanciare, finito, se no non ce n'è veramente per nessuno.
Finito nel senso che è finito il tempo per lanciare?
Anche. Giurin giuretta, sì.
Ma ho sentito che Burrow si sta allenando con una nuova shotgun 20 yard dietro il centro.
Esatto. Un long snapper.
Esatto.
Lui ha potenziato il braccio, come avrete tutti studiato, perché poi vi interrogo, e quindi lancia da lì, abbiamo un secondo netto in più,
quindi sono 5 yard di vantaggio ma un lancio di 25 yard.
Arriva facile. Va bene, vai
okay. Mattia. Poi abbiamo i Cleveland Browns che sostanzialmente rimangono quelli dell'anno scorso con Mayfield e il suo ricevitore principale Odell Beckham, che sì, Odell Beckham se ritorna in salute, perché comunque l'anno scorso, malgrado tutto, dopo l'infortunio sono saliti in cattedra Landry, che vabbè, lo sapevamo,
Higgins.
E gente, Higgins e anche Donovan Peoples-Jones, che non è stato male, rookie, che è ben lontano da essere un giocatore completo, ma che secondo me come receiver 3 potrebbe aver senso, anche se ovviamente Higgins i suoi snap deve giocarli perché ha dimostrato buonissime cose. Poi ci sono,
io,
gli
ragazzi,
Steelers.
Scusate se è una ferita aperta nel mio cuore, ma secondo me l'opzione numero uno a Cleveland rimane sempre Jarvis Landry. Cioè,
sì.
Non c'è.
Sì, perché comunque quando è andato giù Beckham...
La prossima volta vengo con la maglietta di Landry. Preciso.
No, dai.
Sì, sì. Anche perché stasera nessuno ha detto niente della maglietta del Brentford. Cioè, nessuno ha commentato.
Keep calm and... Non la vedo io. Keep calm and score. Ok.
E qual è il Brentford? Ah, non l'avevo visto, un grande.
Ma essendo un podcast audio non si vede la maglietta.
Lo so, ma senti, il presentatore la voleva vedere.
Ma è la maglietta ufficiale?
No.
Comprata allo store di Griffin Park.
Importante che sia ufficiale. Ok, gli Steelers hanno uno dei migliori receiving corps della Lega, perché lasciando stare la diva il TikTok Juju Smith-Schuster, hanno Deontay Johnson, che se riesce a non farti a drop a partita è un signor ricevitore.
Assolutamente.
E a proposito di dive, c'hanno Chase Claypool, che l'anno scorso ha avuto partite in cui è stato letteralmente onnipotente e partite in cui magari col cornerback gli serve due paroline gentili in te, dopo finita l'azione, è uscito dalla partita. Il problema è uno, Roethlisberger, esattamente come Breeze l'anno scorso, non è più in grado di lanciare la palla oltre 5 yard, o meglio, lanciarla con efficacia. Perciò... se potenzialmente gli Steelers hanno la miglior coppia, miglior trio, anche quartetto di ricevitori e quarterback, di ricevitori, il quarterback li tira indietro. Perciò se dobbiamo
mettere... non ti senti sicuro con Mason Rudolph e Dwayne Haskins? Scusami.
Ma infatti...
Cioè...
No, Haskins, visto che si sta integrando.
Roethlisberger sarà un problema il prossimo anno. quest'anno finché c'è, ringraziare Dio che c'è.
No, no, lo ringrazio tifoso dei Ravens, che sono convinto che Berger abbia dato tutto. Però non per fare, per esprimere il mio amore nei confronti del Prunotto, ma mi sembra chiaramente per profondità e brillantezza il receiving corps dei Bengals sia anni luce sopra con gli altri, perché Jamar Chase è ancora un oggetto misterioso nonostante l'hype.
Io, Mattia, io fossi in te mi sbilancerei su Cincinnati Bengals vincitori della division.
Ma assolutamente. Cioè, mi sembra chiaro.
Di
con,
più!
Boh, cioè, primo sì dei FC anche, fattore campo per tutte i playoff.
Bengals al Super Bowl, che cosa dici?
Arrivano, ci danno direttamente il Vince Lombardi.
E l'MVP arrivano d'ufficio, a Bardo.
Per manifesta superiorità, finita la stagione lì.
Però, scherzi a parte, Tyler Boyd è forse uno dei ricevitori più sottovalutati della Lega. Concretissimo sempre, e cioè, da solo si è mandato fuori dai playoff un anno, ma fa lo stesso. E Higgins l'anno scorso, finché c'era Bardo, ha mostrato veramente buone cose. Ha mostrato soprattutto un'intesa che non mi viene a dire che sia il receiver 1, dato che il receiver 1 è chiaramente Chase, l'ha preso per quello. Però l'anno scorso, quando serviva, Bardo cercava Higgins e lo trovava sempre. Perciò attenzione a questo receiving corp. Che
ma, era,
purtroppo...
ma era uno dei punti a cui si era aggrappato Giorgio nella scelta di non scegliere Chase, perché comunque avevi già un Boyd e un Higgins che, oh ragazzi, cioè, tanto schifo.
Assolutamente. Cioè, non ho capito perché tutta l'off-season la narrativa è stata: abbiamo perso Jay Green, abbiamo bisogno disperatamente di un receiver 1. Forse potrebbe essere Higgins il receiver 1, chiaramente Chase.
Chi ci sta sentendo in audio non vede che Giorgio sta scuotendo vigorosamente la testa.
Esatto.
No, no, annuisco perché hai detto una
grande... No, stavi annuendo. Annuendo si muove dall'alto verso il basso. Tu
no,
la
sì,
vedere,
è più disperazione la mia.
Tu la scuotevi.
L'unica buona notizia che hanno i Bengals è che questi tre ricevitori, più Barro, più Mixon come running back, che è forte se avesse una linea davanti, sono tutti a contratto per almeno 3 anni. E questa è una buona cosa, dobbiamo solo tenere Barro vivo per un altro anno e sperare che qualcosa succeda.
Solo training camp.
Va bene, allora,
che bella nota di ottimismo per chiudere.
La South la faccio io, allora Houston.
Houston, vai, abbiamo un problema, giusto?
Il quarterback c'è l'asterisco, mi pare. Il ricevitore è Brandon Cooks, quindi diciamo che questo è l'asterisco se lo sostituiamo con Watson.
No, ma è il Nico Collins che hanno draftato e di cui dicono un gran bene? No,
Non conosco, non so chi non sia. Mentre poi i Colts hanno cambiato il regista, quindi Carson Wentz a far coppia con T.Y. Hilton, ma non sottovaluterei Pittman, che verso la fine dell'anno ha fatto buone cose. Jaguars ovviamente con la diva cappellona amica di Mattia, Trevor Lawrence con DJ Chark Jr. E l'anno scorso c'eravamo il nostro baffo ovviamente sempre con Chark. E a Tennessee ne abbiamo parlato abbondantemente prima, Tannehill adesso fa coppia fissa con Julio Jones, con AJ Brown diciamo.
Io sarei comunque una lancia nei confronti della signora Tannehill, che è il suo bel vedere.
Infatti Jones secondo me è andato lì anche per quello, però magari mi sbaglio.
Sciocco.
Vabbè, qui non so se avete qualcosa... T.Y. Hilton è un po' in fase calante, vabbè, l'anno scorso ha avuto anche qualche infortunio, però insomma non l'ho visto benissimo l'anno scorso. Quindi
ci sarebbe che... bisogno che Pittman facesse un po' il salto.
Esatto.
C'è Pittman, c'è Campbell, c'è anche Jack Doyle che come...
Campbell ha fatto un paio di primi anni non all'altezza della fama con cui era uscito.
No.
Ma si è spaccato tutto l'anno scorso. L'anno scorso si è distrutto, era partito forte Campbell l'anno scorso, poi si è distrutto veramente tutto. Bisogna vedere come torna, però era veramente partito molto bene.
È anche vero che bisogna comunque vedere come torna Wentz, cioè se Wentz riprende a lanciare il pallone come Dio comanda, allora ne possiamo parlare, se no hai voglia di avere ricevitori.
Che poi c'è anche Cox in Indianapolis.
Moali Cox.
Che con un anno di esperienza, lui mi sembra che non ha mai fatto praticamente...
Ma non è tight-end?
Sì, tight-end. Però con un anno in più sotto... la cintura, come si dice,
ma Nemmeno i Jaguars in realtà sono male, perché ok che hanno perso Westbrook, Cole, però hanno preso Marvin Jones, che secondo me è veramente la definizione di VR 2 perfetto. Poi c'hai l'amico di
Emma, anche uno e mezzo secondo me.
Uno B, come va di modo a dire B. oggi. C'è la Visca, che...
Ah, la esatto, Visca. Cioè, la
ho detto tutto.
Poi, Mattia, poi hanno di han perso di Westbrook fino a un certo punto. L'anno scorso ha mai giocato nel film.
Sì.
Ha giocato pochissimo, non l'hanno utilizzato praticamente mai. Tant'è che ha 27 anni ed è uno di quelli a cui mi riferivo prima quando parlavamo di giocatori che non hanno performato quanto ci si aspettasse, sono ancora free agent, perché lui è ancora free agent.
Ma poi scusa, poi c'è DJ Shark, poi scusami, c'è il tight end più forte della storia, stai scherzando? C'è Tim Tebow, vai a scherzare, tu sai come esplode ESPN quando Tebow farà touchdown, scherzi?
E beh, perché sono le vostre americanate.
E beh,
va bene, allora,
secondo me tu da qualche parte in un cassetto c'hai ancora la maglia di Tebow dei Broncos.
Sai che non l'ho mai comprata,
potrebbe essere strano.
Potrebbe essere un'idea, la cerco.
Allora l'AFC West praticamente è l'unica division che è rimasta tale quale più o meno.
Facciamoci una domanda.
Esatto, però c'è continuità, quindi i Broncos con Locke e Sutton che rientra in infortunio, vabbè Kansas City neanche stiamo a dirlo, Mahomes e Tyreek Hill e Kelsey non da meno, i Chargers con Herbert e Keenan Allen e i Raiders con Carr e Ruggs terzo, ma io direi forse più Waller, che si trovano un po' di più, ma spero che Ruggs insomma migliori i numeri dell'anno scorso. Quindi...
Ma scusate, i Broncos, perché Sutton e non Judy?
Perché in realtà c'è la connessione tra Locke e Sutton e tra Bridgewater e Jerry Judy. Questa cosa è uscita dal campo.
Però no, perché non c'è scritto Rodgers, quarterback?
Perché ancora non il, chi è che l'ha scritto non è aggiornato, no.
Va bene, allora
diciamo che è materiale per la prossima sigla di Tom.
Avete una B connection, ma cioè ne fate giocare un po' Teddy Two Gloves, oh, no. Esatto. Così li sfruttate entrambi.
B connection sono ambigua, però.
Ok, va bene, allora chiudiamo questa bellissima trovata di Giorgio che concluderemo la settimana scorsa prossima con l'NFC.
Ma quindi vuol dire che se la prossima devo essere ancora, cioè
no, la settimana prossima si parla di te, NFC. Cioè,
Giorgio ci ha fregato,
io ho firmato un contratto per due puntate.
No, noi possiamo anche dire, cioè la settimana prossima non sapremo quale sarà, cioè non è detto che sia la prossima, sarà
detto che ci riposavamo, mi avete detto.
Quando se Giulio non cambia ancora squadra, forse
ti tra l'altro basta un cambio di squadra, dobbiamo rifarla tutta, esatto. Ritorniamo anche indietro, rifacciamo anche le sì.
Ma Giorgio, scusa, ma la maglia che hai è quella nuova?
È quella nuova,
ma tu sai che vedendola sembra allora, la maglietta di FIFA 98, quella che ti mettevano,
è bellissima.
Ci fa vedere la maglia nuova di Joe Burrow, però...
Giorgio, ti avrei stimato di più con la 81 di Kyle Pickens.
Vabbè ragazzi, cioè, oggettivamente, ho impiegato, Ale sa tutta la storia, ho impiegato praticamente 2 mesi per avere questa maglia. La cucita Mike Brown con le sue sante manine, perché non hanno fatto maglie.
Sì, però Giorgio, scusa, tu mi avevi detto che arrivavano anche le tende. non le vedo.
Introvabile, tra l'altro volevo scrivere un pezzo su come la mamma di Barro candeggia le tende, che secondo me sarebbe interessante.
Comunque secondo me su Wish le trovi.
Ti cioè arrivano... candeggia, non prende la vernice, la proprio
candeggia.
C'è Zach Taylor con uno spazzolino che per far contento Barro le lava un pezzetto.
Va bene, allora, adesso...
È meraviglioso come a un anno di distanza ancora si parli di quelle tende.
Bellissimo. E non della fidanzata di Sidney Lamb. Allora, abbiamo un piccolo cameo del direttore che è andato a trovare, ci vuole fare un quiz. Mi ha detto, presentami che faccio questo quiz.
Ha ricevuto la liberatoria da Massimo Buongiorno?
Non lo so, ma non lo saprà mai. Quindi, Allora, direttore, lascio lei la parola per questo mono quiz, una domanda a bruciapelo che vediamo.
Allora, la domanda a cui tutti voi dovrete dare una risposta motivandola, e quindi amici della chat che ci seguono dal vivo, amici invece che ci seguite via podcast, avete questi 2-3 minuti di discussione per pensare alla vostra risposta, quindi proiettiamo, come si diceva quando eravamo giovani noi, la domanda. Quindi quello che dovete dirmi è: quale quarterback ha ricevuto per meno yard dal 1970 ad oggi? Voglio nome e vostra motivazione. E io partirei da qualcuno che secondo
scusi,
me...
direttore, si prego. Tratta comunque di... cioè, se c'è un quarterback che non ha mai ricevuto, non è in classifica, non conta. Solo tra quelli che hanno ricevuto.
Esatto, che hanno ricevuto almeno un passaggio. E quindi io comincerei da uno che nel 1970 c'era, quindi Righetti.
Grazie. Avevo una risposta, ma allora, considerando che non so se questo che sto per dire ha ricevuto un pallone, mi viene a dire Eli Manning, perché è la persona più atletica che conosca. Okay.
Smarchiamo Eli Manning. Taraschi.
No, scusa, Eli Manning, futuro Hall of Famer.
Hall of Famer.
Sì, scusa, mi ha detto tutto per copyright. Sì, avete ragione. Taraschi.
Sono veramente in difficoltà, sono in una difficoltà spaventosa. No.
Ma dai, è solo dal 1970, cosa vuoi che sia?
Dov'è il nostro ariete quando serve?
Warren Moon.
Ok, Warren
Moon. Che ci ha provato una volta, gli è andata male, meno 5 yard.
Ok, Prunotto.
Allora, io sono sicuro, perché me lo sento dentro, che sia Ben Roethlisberger. Uno, perché è molto più immobile di Manning, quindi già qui ho fregato Mattia, e poi perché so per certo che lui aveva ricevuto in negativo, quindi siamo sotto zero. Ora vediamo se c'è qualcuno che ha fatto ancora peggio. Ma...
Sortino.
Mi viene da pensare, io so che Brady ha percorse quasi meno 1000 yard con tutti gli inginocchiamenti, e quindi mi viene da dire lui per il numero di partite che ha fatto.
Cioè, 1000 inginocchiamenti mi sembra tanto.
No, ma noi parliamo di ricezioni,
lo so, quindi però inginocchiamenti no, ma yard per dovrebbero essere.
Ah, va bene, Brady. Rizzotto.
La risposta è: non ne ho la più pallida idea.
Noi invece.
Quindi se devo dire un nome a caso, ma totalmente a caso, dico quello che sto vedendo in questo momento sullo schermo di NFL Network, cioè Philip Rivers.
Ok, Philip Rivers.
Non sapremo mai chi è.
Santino. Dai, dai.
Che è successo?
Tocca a lei.
Pensava lei,
Tocca a lei.
Che è successo? No, è che io avevo tutto bloccato. Come...
Stai guardando.
Io dico
stai googlando.
Bobby Brister.
Bubba.
Allora, intanto vediamo che gli amici ci stanno seguendo in diretta su Twitch. Abbiamo un Tim Tebow, un Tom Brady e un Randall Cunningham.
Posso debunkare Tom Brady? Ha fatto una ricezione lunga contro gli Eagles nel 2015, che avevano fatto una trick play e ha fatto una bella ricezione.
Ma non ha Super Bowl.
No.
Però tu non sai e non ti ricordi se nel frattempo ha fatto altre 15 ricezioni per meno una yard.
Exactly.
Vabbè, facciamo così. Allora, quello che si è avvicinato più di tutti alla risposta finale è il buon dottor Cavalieri Gigier Prunotto. Ben Roethlisberger con meno 12 è in 12. Ottava posizione.
Meno 12, ottava?
Ottava.
Complimentoni, un talento.
Sarà Favre, lo sento.
Sarà?
Favre.
No, diciamo che c'è. Roethlisberger a meno 12, Roger Staubach a meno 13, Matt Schaub a meno 13, Shane Matthews a meno 13, Tim Couch a meno 13, Kerry Collins a meno 13, Brock Osweiler meno 14, Christian Ponder meno 15, seconda posizione Blaine Gabbert meno 16.
E primo? Cioè, mi è venuto adesso tipo il fratello di Carr, però...
Direttore, okay. stesso draft Blaine Gabbert e Christian Ponder.
Vorrei dire
grande,
qualcosa.
Grande draft.
2011 grande draft.
Al primo posto, con meno 19 yard su ricezione. Che ne fanno il quarterback che ne ha ricevute in meno dal 1970 ad oggi e il secondo giocatore di attacco in assoluto che ne ha ricevuto per meno yard dal 1970 ad oggi con un bel meno 19, Troy Aikman.
Ma tutte in una parte, com'è? Su quante ricezioni?
Ma chi gliel'ha passato?
In carriera.
Sì, no, ma su quante?
Non lo so.
Ah.
Il giocatore invece di attacco che ne ha ricevute meno è tale Jamie Caleb, fullback che ha avuto 7 ricezioni per meno 26 yard nei primi anni 60, un valore assoluto.
Una certezza, insomma.
E ancora continuavano a chiamarlo schema su di lui.
Esatto. Va bene, presentatore, ho chiuso lo spazio quiz, ne riparliamo settimana prossima.
Va bene. Con grosse perdite, chiudiamo l'argomento quiz e adesso si apre un altro momento che è quello di As Disturbo.
Ah, non abbiamo neanche finito, dobbiamo andare avanti ancora.
No, anche perché c'è la sigla, quindi...
Va bene, andiamo.
Sì. Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football... E che infatti ci state chiedendo!
Poi vorrei sapere quella foto lì dove l'ha presa. Vabbè. Allora,
qualcuno te l'ha fatta?
Sì. Allora, prima domanda, Riccardo Santuari.
E la risposta? No.
Risposta dopo. O se vuoi, dalla prima, dai. Allora, cosa si intende quando si descrive un giocatore come good route runner?
Posso rispondere io se volete, però come...
non vogliamo.
Allora, Justin Jefferson.
Allora, è un good route runner, sono quelli che sono bravi solitamente nell'uscire dalle situazioni in cui vengono gemmati, cioè vengono bloccati all'inizio, ma soprattutto che hanno una buona release, cioè la lasciano quasi fermo, riescono a uscire bene dai blocchi, non so come dirlo in questo caso, il proprio release non mi viene come dirlo, e poi che riescono a fare in maniera molto molto veloce i tagli, cioè cambiano velocemente direzione, sono i tagli, i break, non so come definite in italiano queste cose.
Ascolta, vuoi rispondere alla domanda? Non sai neanche le parole in termini.
Non mi vengono, perché mi vengono che sto pensando in inglese, è una cosa brutta.
Pensa in siciliano.
Comunque è qualcuno che costantemente sì, penso allora, se l'ha pensato in siciliano fammi venire come bene. Se è qualcuno che praticamente è bravo, fa sempre la stessa cosa, sempre nello stesso modo, così quarterback, caccia lancia, sauni, capisci?
Hai visto che ti viene in siciliano? Chiarissimo.
Detto facile a chi segue alla perfezione le tracce disegnate nello schema, tagliando in modo preciso e puntuale, e non magari facendo una curva dove c'è un angolo o tagliando prima, tagliando dopo. È un ricevitore molto preciso che segue alla lettera il disegno degli schemi e grazie a questo si separa dai difensori, perché ovviamente se uno è molto preciso nel tagliare nel punto esatto in cui gli è chiesto di tagliare e lo fa in modo appunto puntuale, riesce a separarsi dal difensore, anche se magari non è veloce come altri giocatori che puntano invece sulla velocità e grazie alla velocità riescono a separarsi.
Tipo Julio Jones.
tipo Julio Jones, che è anche pure grosso, ci mette oltre alla velocità anche il fatto che sia gigante, e aiuta pure quello.
Io ho anche altri due nomi, Jerry Rice e Randy Moss.
Vabbè, allora, infatti, un pochettino.
Moss secondo me è quello che aveva le tracce più pulite, a meno che io ricordi.
Lì Marco aveva tutto, perché aveva le tracce, aveva la velocità, aveva il fisico e aveva le mani.
E secondo me,
tutto. Randy Moss veramente aveva cerchio perfetto.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Se no andiamo alla prossima domanda.
Steve Smith, basta.
Anche. Ok, giusto. Allora, ecco, Davide Bertoncini con la domanda già polemica ancora prima di cominciare. Quali sono gli allenatori più a rischio esonero nella prossima stagione?
Minchia.
Cominciamo
Zach già. Taylor.
Qui. Giorgio Luisce, stavolta.
Esatto, Giorgio. No, è sicuramente Zach Taylor è quello che rischia di più. Quest'anno l'ha salvato il fatto che Barrow ha garantito per lui che si trovava bene, se no questo era già a casa tendenzialmente. Poi vedo anche qui sopra Zimmer, che è un altro di quelli che deve dimostrare, anche se probabilmente si è allungato un po'.
Però non a stagione in corso.
Non a stagione in corso. Ma stagione in corso, se devo dire la verità, quest'anno secondo me nessuno. Facciamo la bold, secondo me nessuno quest'anno.
Ma se dovessero deludere tanto, Cliff Kingsbury non vedo molto bene.
No. Non la vedo necessariamente. Quest'anno sono convinto nessuno in corsa. Nagy, secondo me, l'avrei visto bene a fine anno.
Nagy, manteniamoci un occhio.
E con la mossa di Fields è riuscito a allungarsi la vita. Anche se poi è tutto a vedere, però e McCarthy con Jerry Jones, ragazzi, è sempre un'avventura lì, eh.
Secondo a questo
Mattia,
vada. No, è per Santini, ma dopo tutti questi anni John Gruden, per quanto gli hanno beneficio del dubbio?
Cioè, contratto di 10 anni, hai voglia che penali gli devono pagare?
Sì, ma dopo 3 sono ancora allo stesso punto di partenza con la linea d'attacco completamente
a rifare. Ma che penali gli devono pagare per mandarlo via adesso?
Okay.
Non si sa.
Qualche altro hot seat?
Ti avrei detto che se non c'era il cambio di GM, Fangio poteva essere a rischio dopo 3 stagioni così, però col cambio che c'è arrivato un nuovo GM, non penso che un GM nuovo voglia al primo anno decida di buttare fuori il coach. Quindi secondo me i nomi l'abbiamo. Quello dei Texans come si chiama?
Calley.
Ma è nuovo. Cioè,
sì, ma è,
nuovo.
È stato messo lì come, secondo me, come placeholder, onestamente.
Secondo me Speck sta proponendo un nome da tenere sotto considerazione, cioè quello di Joe Judge.
Ma alla fine Joe Judge l'anno scorso ha fatto bene. Secondo me ha fatto bene per quel materiale che aveva.
Ho paura che in quella division lì le cose vanno un po'. Sono sempre un po' umorali, un po' cioè voglio dire, Rivera no. McCarthy abbiamo detto, Sirianni no, è al primo anno in una situazione palesemente di ricostruzione, al prossimo anno c'è tutte le pick, per cui no. Se c'è qualcuno che può fallire di brutto là dentro, forse sono i Giants, e in quel caso Joe Judge non lo so, però se, insomma, sono tutte
nella North, non praticamente solo i Vikings.
Sì, ma fine anno, più a fine anno se fa male, ma già esatto. a fine anno se fa male sì.
Però comunque se fanno 9-8, 8-9, non mi sembra
sì,
che vada...
Sì, se non vanno ai playoff, dai, se non vanno
esatto.
ai playoff, salta.
Di
Urban Meyer che litiga con Tibo.
Quello potrebbe essere. No, sto pensando alle varie division, AFC, no... I Ravens stanno, i Steelers stanno, abbiamo detto di Taylor, l'altro che rimane chi è? I Browns, Stefanski.
Ci sono anche parecchi cambi, per cui è anche difficile dire...
Solitamente sono 7 gli allenatori che iniziano a quel punto a ruotare, quindi ne abbiamo detti 5-6, ci dovremmo essere.
Ci stiamo. Allora, domanda successiva, è bella lunga, quindi concentrati. Albi 49ers, allora venendo dai Jurassic anni 80-90, dove il quarterback e i giocatori stellari.
Non ho capito chi è giurassico.
E adesso stavo anch'io cercando di capirlo mentre leggevo. Dunque, dove il QB e i giocatori stellari facevano la squadra secondo me siamo passati a un football di sistema dove le stelle e le carriere dei giocatori durano molto meno, o meglio, solo finché sono utili al sistema. Secondo voi c'è una diminuzione dell'importanza del franchise QB e di conseguenza della permanenza di un QB in una squadra anche a causa del peso astronomico che hanno sul cap? Di conseguenza, non rischiano che gli allenatori e i general manager saranno le nuove stelle strapagate e senza limite di cap, favorendo le squadre più ricche?
No.
Esatto. Cioè, no, no alla prima e no alla seconda. Anzi, secondo me siamo nell'epoca in cui o hai un franchise QB oppure non vai da nessuna parte. E quel franchise QB lo paghi.
Io vi voglio ricordare che nel 2011, cos'era, il 2008, se non cos'era, quando Manning ha firmato, aveva firmato un record di tipo 20 milioni l'anno. Nell'arco di 5 anni sono in l'arco di 5-6 anni sono arrivati a 30, poi sono arrivati a 40 in tempo niente, e ora siamo a 45, il prossimo passo. No, e no, questo in meno di 10 anni.
Siamo nel pieno dell'era del franchise QB, cioè non c'è, siamo nell'era del cinghiale bianco. Cioè, guardate quanti quarterback sono stati scelti nel primo giro degli ultimi 3 draft nel disperato tentativo di trovare il cinghiale bianco. Cioè...
Ma sì, ma anche la trade di Stafford, cioè quanto è andato per assicurarsi un quarterback definibile franchise dopo neanche 5 anni che ne hanno draftato uno, per cui è andato un tot per draftarlo, cioè, sì.
Beh, poi negli anni 80 e 90 anche, cioè, i running back avevano anche un peso molto 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 maggiore.
Sì, sì, noi parliamo degli anni 80-90 come l'età d'oro, cioè Albi faceva riferimento alle stelle e a tutto quanto, però poi alla fine, secondo me, noi possiamo prendere la famosa classe dell'83 come il punto di svolta, cioè la classe in cui sono usciti 3 giocatori da Hall of Fame e che ha un po'... ha un po' iniziato a cambiare le cose. Prima di football, cioè scusate, di quarterback stelle non ce n'erano così, ne sono arrivati 3 in un colpo solo, e lì ha cominciato un pochino a sterzare la direzione dell'NFL. Adesso poi l'evoluzione che è arrivata più tardi, chiaramente col cambio delle regole, con tutto quanto, però probabilmente quella classe dell'83 è stata un po' la svolta in questo senso, nel senso che 3, cioè ragazzi, cioè Elway, Marino e Kelly in un anno solo, alla faccia, per senza citare Ken O'Brien e tutti gli altri fuori classe che sono stati scelti.
Ok, allora adesso Francesco invece, forse mi sembra di ricordare che avevamo già, comunque, conduttori plurale, quale sarebbe il vostro ruolo in campo se foste dei giocatori NFL e perché?
Vi racconto questa velocemente perché l'ho appena usata durante, ho fatto intervista al lavoro e mi hanno chiesto quali erano i miei punti forti. E io ho chiesto, c'era il tizio, si chiamava Michael, gli ho fatto: Mike, come sei messo tuo football americano? Lo seguo, grande.
Mike, senta a me.
Ascolta, no, questa qua davvero, io ho detto, allora, siccome io ho cambiato tante università, sono prima un ingegnere ambientale, adesso scienze materiali, eccetera, eccetera, io mi sento un pochettino, sai quel nuovo, i linebacker ibridi che sono linebacker ma che fanno anche il nickel, ma fanno safety, io sono flessibile in quel modo, mi sento in quel modo, io sono, l'ho appena usata e la riuso adesso.
Quindi sei flessibile?
Sono un ibrido.
Sei fluido?
Non proprio fluido, quello, però...
Vabbè, quindi vai a benzina e anche elettricità. Allora, sei ibrido. Il direttore non glielo chiedo neanche perché lui è nato centro e dipartirà centro.
Eh beh, Battiato ha scritto su di lui. Cioè...
Cosa?
Centro di gravità permanente per Giovanni Ganci.
Va bene.
È la seconda in cui citiamo Battiato.
Ale?
Io, vabbè, adesso purtroppo in caso, in altri tempi probabilmente il running back, per velocità, per altezza. A flag il quarterback, ma football vero running back. probabilmente.
Mauro?
Il ragazzo del Gatorade vale?
Sì,
puoi farlo. Sì. Sono vale. Vero. Safety.
C'è il nostro Bobby Boucher.
Safety, safety.
Mattia?
Slot receiver, perché sono bianco, non sono particolarmente grosso e sono cinico a sufficienza per essere amico di Belichick, perciò.
I commenti su di me a basket erano bravino, ma non corre, quindi un tight end ma vecchia maniera.
No, no, Giorgio, tu devi fare il tackle per i Bengals.
Ah, beh.
Online li
faccio passare come quelli che c'erano, quindi.
No, armato, Giorgio, armato.
Beh, alla fine tutti vero. Quelli che giocano a basket li fanno giocare tight end, quindi va bene.
Appunto, infatti esatto. Per quello.
Io ho fatto a calcio, ho fatto sempre il libero finché poi l'hanno eliminato dai ruoli, quindi anch'io safety come Mauro. Quindi Mauro, tu strong e io free, o vuoi il contrario?
Andata.
Ok, va bene. Allora, domanda successiva, che è anche l'ultima. Allora, Pasquale Parente. In questi giorni in Italia si parla tantissimo del possibile spezzatino riguardante le partite di calcio in TV per massimizzare economicamente le entrate dei diritti per evitare problemi, questo lo aggiungo io, della banda. Nell'NFL, che come Adol ci insegna, è un freddo business. Perché si continua con tutte quelle partite contemporanee, specie alle nostre 19? Ci sono motivi legati alla cultura americana o semplicemente le partite sono troppo lunghe per programmare in orari diversi? Grazie sempre, prego.
Sì, la questione è una questione molto semplice. In America non, durante la settimana non, le partite solitamente non... cioè hai già il lunedì e il giovedì. Martedì e mercoledì li falli riposare. Ci sono stati esperimenti l'anno scorso per via del Covid, ma il venerdì è l'high school. Questo sono le partite di high school, di high school, quindi
Friday Night Lights. Lights.
Esattamente, sono le partite, tu vai, vieni qua a Boulder il venerdì quando si poteva, quando c'è, ti vedevi, ti andavi a vedere le partite. Il sabato è il college, venerdì sera c'è anche il college, ci sono gli anticipi del college. Il sabato è solo college, non esiste altro, anche perché se tu mi chiedi qual è lo sport più seguito, probabilmente è il college dal punto di vista di passione, più dell'NFL. E poi la domenica a quel punto ci sono, al contrario di anche la tradizione, mentre prima non si vedevano tutte le partite, quella rete locale ti mostrava la partita della tua regione, erano tutte concentrate solitamente nella prima, seconda, e poi ci sono state tutte le evoluzioni, eccetera. Ma concentrarle in quel modo fanno due cose. Il primo è nascondere le partite brutte. Se c'è, senza offese per i tifosi Jaguars, ma se c'è un Jaguar Texans quest'anno, è che proprio
c'è due volte,
esatto, c'è due volte, non è che proprio c'è tutta questa gente che solo vuole guardare. Lo metti nello slot mio delle 11, vostro delle 7 di sera. In questo modo la metti lì, chi se la vuole guardare se la guarda. Non è il cos'è, chi era, c'era, che avete quest'anno come squadre? San Benedettese e Regina, non lo so, due squadre così. Non me la mettete il giovedì sera, il venerdì sera, domenica sera. Ma loro hanno questa cosa di sapere bene come funziona il loro business e mettono le partite in base a quanto sanno che possono, quanti soldi ci riescono a fare, perché come dice anche il nostro ascoltatore, la NFL è un freddo business. Si mettono tutte, io le dividerei un pochettino di più, sì, fanno i loro conti, però c'è un motivo, soprattutto perché poi le partite delle 4 sono solitamente quelle che tutti vogliono guardare, o almeno c'è chi c'è più interesse e uno riesce a guardarle con più come si dice, più concentrazione.
Una cosa che Emma, scusa se la chiedo, cioè, l'impressione comunque, ma non solo per il football ma anche per qualsiasi altro tipo di programma, cosa, è che in America, che è un paese diviso tra tre fusi orari, quelli che sono, esatto, vabbè, a parte Hawaii, Alaska e compagnia cantante, cioè l'America continentale, ci sia comunque la predominanza della costa est sulla costa ovest.
Eh sì, eh beh, perché la costa est sono molti, ci abitano 200 milioni di persone. Cioè tu considera che se prendi la mediana della popolazione americana, credo che non passi il Missouri, non arrivi in Missouri.
Quindi c'è ancora terra libera di là.
nella costa est ha il più alto numero di ascoltatori, di telespettatori, esatto, rispetto alla costa ovest, ed è per questo che tutti gli orari sono tarati per la costa est, perché Emanuele ha ancora un'ora di guadagno, ma chi abita a San Francisco, la partita nostra delle 7 di sera è per lui
alle 10
del mattino, quindi questo vuol dire che tendenzialmente alla televisione interessa relativamente che ci sia una persona nella costa ovest che guardi la partita, è molto più interessata che quelli a pranzo nella costa est la possono vedere. Quello, l'altro discorso, come diceva Emanuele, poi così chiudiamo velocemente, siamo già a 6 ore e 40 di diretta, ma dovevamo durare 25 minuti questa sera. È anche un discorso che i diritti televisivi ormai sono così parcellizzati, nel senso che una televisione è un'esclusiva per una conference, un'altra per un'altra conference, un'altra un'esclusiva solo per il Sunday night, un'altra solo per il Monday night, che, come ha detto giustamente Emanuele, fa in modo che le partite meno, tra virgolette, appetibili vengono confuse in quello slot delle 19, in cui l'anno scorso siamo arrivati a avere anche 8 o 9 partite, mi ricordo, che non capivamo, vedevamo Horizon, ma non è che capivamo molto, capivamo il discorso.
Non ci stavano neanche tutti gli schermi nel...
Fantastico. Esatto.
L'Octobox. Ce n'è uno in più.
Ma no. Quindi il discorso è come diceva Emma, è anche quello, tenendo presente, poi davvero chiudiamo, che se non avete un abbonamento a il Game Pass americano o a DirecTV, voi in televisione potete vedere la partita, una partita nazionale alle dico le 7 di sera per capirci, dai, una partita nazionale all'una dell'americana, una partita nazionale alle 4, il Sunday night, perché Thursday night e Monday night sono su televisioni a pagamento, quindi sto escludendo il discorso gratis, avete, potete vedere 3 partite a settimana, tenendo presente che se siete anche in una zona in cui gioca una squadra, può essere che venga trasmessa la partita della vostra squadra, tipo che non quella nazionale. Lì c'è un bellissimo sito che fa le mappe.
Esatto.
Settimana per settimana, con cosa si vede dove.
Per ogni county, per ogni, tra virgolette, provincia.
Sì, esatto.
Ok. Ask Disturbo finisce qui. Allora, adesso è il momento degli appuntamenti di questi prossimi giorni su Addol, quindi abbiamo già online Cool Bueno, questa volta chi avete strapazzato?
Abbiamo chiuso la nostra review della E-Assist col terzo episodio, chiaramente dopo i Patriots e i Jets restavano, aspetta, chi è che è rimasto? Restavano i Buffalo Bills, e abbiamo avuto ospite niente proprio di meno che il presidente, quindi, cioè, abbiamo avuto l'onore di avere il presidente Paolo, il presidente dei Bills Backer Italy, e con lui abbiamo fatto una chiacchierata su questi nuovi Bills e su come si metterà la E-Assist, e così abbiamo chiuso il cerchio. Dalla prossima settimana cambieremo tutto e faremo un podcast sui Cincinnati Bengals.
Giusto. Beh, sembra giusto. Allora, non è vero. Giovedì.
Poi qualcuno ci crede.
Giovedì, The Bootleg, Emanuele.
Puntata non speciale, ma che dico speciale? Specialissima, perché avremo come ospite un quarterback dell'NFL, un ex quarterback. Ma viene un po', sarà puntata all'inglese, almeno sicura lì la prima, non sappiamo ancora se dobbiamo tradurla, poi vedremo se abbiamo tempo, ma sarà puntata speciale in inglese con un quarterback dell'NFL.
Quante yard ha ricevuto?
Non lo so.
devi preparare bene.
Quindi non è Troy Aikman.
No. Non è Troy Aikman, no.
Perché se no l'avrebbe saputo degli altri.
No, un po' più giovane, credo che si è ritirato 5-6 anni fa.
Bene, allora scoprite chi sarà.
Vi lascio la suspense.
Poi c'è podcast dopo il draft, questa volta l'analisi sulla AFC West, e la sera, se il direttore ce la fa, c'è Italian Football Evening.
Se ce la fa.
Invece sabato torna Massimo Foglio con Addol Classic, molto esclamativo, però non so, sarà una sorpresa,
non lo sa neanche lui,
forse neanche lui, quindi. E poi volevo chiedere a Giorgio, anzi no, dare la parola a Giorgio che me l'ha chiesta, non so perché. Quindi...
Sì, allora, uno perché la chat Telegram di Adol Magazine è a solo meno 9 da 900, ragazzi. Cioè...
La 9, che vi costa? La nonna, la zia, cacciateli dentro.
Esatto.
Fatevi un secondo account.
Assolutamente, e secondo perché probabilmente usciamo con la... verso il prossimo fine settimana la, una nuova release della mappa, dell'Adol Map, dove siamo più di 320. Ragazzi, i vaccini stanno aumentando, forse veramente a settembre riusciamo a guardarci le partite insieme, e quindi iscrivetevi, appena vi inserite nella chat Telegram di Adol Magazine vi mandiamo poi messaggi in modo che sappiate le istruzioni su come fare, e veramente chi c'è già vada a vedere tra i messaggi fissati le istruzioni, perché così veramente riusciamo poi a settembre a guardarci le partite insieme trovandoci sulla mappa e scrivendoci.
Quindi mi stai dicendo che abbiamo quasi 900 iscritti e solo 300 alla mappa? Ma che vergogna.
Ci arriviamo.
E anche sono timidi.
È veramente.
Ci avrei messo la firma, devo dirti la verità.
Bene.
A me risulta che tu ce l'abbia messa.
Sui 100 ce l'avevo messa, anche la birra.
Io l'ho bevuta. Io ho bevuto la birra offerta da Prunotto.
Davvero. Vabbè, come dire, questa puntata finisce qui. Io ringrazio.
Ora.
Dopo un'ora e 30 quasi spaccate, quindi siamo proprio precisi. Saluto i miei compagni di giornata. Alessandro, Mauro, Mattia, Giorgio, Emanuele e il direttore. E ci saremo la prossima settimana? Chi lo sa, non ci saremo.
Allora. E per forza, questo deve fare la NFC, deve fare.
Ci diamo le coppie.
Le coppie.
Va in onda lui e la fa.
Ha fregato tu questa mattina quando ha detto: no, ma io farei due puntate, tutto. Ma sì, dai, così almeno ne parevo tranquillamente. Ci ha fregato.
Ci ha circondato.
E il rant del direttore ci ha portato a 1:31.
20.
Tanto che parla. Va bene, buonanotte a tutti e grazie ai 30 fedelissimi anche stasera.
Ciao. Buonanotte.